Geronimo. Storia e memoria con Brigitte Schwarz.
Donna, per cui trionfa amore e regna, merti ben tu che il capo a te circonde nobil corona, ma qual fia la fronde, o qual fia l'or cui tanto onor convegna. A gran ragion da te si schiva e sdegna fregio men bel che si ricerchi altronde, poiché sol l'or delle tue trecce bionde può far corona che di te sia degna. Questo s'avvolge in coltai forme e tesse che la fenice ormai sola non fia, che di diadema natural si vanti. Così, o nova fenice, a te piacesse scoprire il sen, come vedrian gli amanti che gli è monil la tua beltà natia.
Il sonetto in lode dei capelli di Donna Barbara Sanseverini, contessa di Sala, che abbiamo appena ascoltato, fu scritto da Torquato Tasso e dedicato a Barbara Sanseverino, signora di Colorno, località nell'attuale Emilia-Romagna, dove visse quando, nel 1576, soggiornò a Ferrara. Donna colta e bellissima, fra le più ammirate del suo tempo, fu cantata dai poeti come il Tasso e ricercata dalle corti, dove era il condimento di ogni passatempo, grazie alla sua inclinazione al divertimento. La sua vicenda è strettamente legata a una congiura di nobili parmensi avversi alle mire del duca Ranuccio I Farnese, intenzionato ad impossessarsi dell'amato feudo di Colorno, divenuto un vero e proprio centro culturale frequentato da poeti e artisti. La diatriba andò avanti a lungo e la congiura fu repressa nel sangue. I nobili coinvolti furono arrestati e giustiziati. L'11 febbraio 1612 fu arrestata anche Barbara e condotta nel Castelnuovo di Parma, dove fu sottoposta a tremende torture. L'esecuzione della sentenza fu fissata il 19 maggio. Fu condotta al palazzo del Criminale e decapitata. Della vicenda di questa donna aristocratica, tra le protagoniste della Chartreuse de Parme di Stendhal, che aveva incantato i contemporanei, parliamo con la storica Gigliola Fragnito, autrice del recente volume La Sanseverino, giochi erotici e congiure nell'Italia della Controriforma, pubblicato dalla casa editrice Il Mulino. Professoressa Gigliola Fragnito, buongiorno.
Buongiorno a lei.
Chi era Barbara Sanseverino?
Dunque, Barbara Sanseverino apparteneva a un ramo, quello di Caiazzo, della grande famiglia Sanseverino, che era la più grande famiglia del Regno di Napoli. Questo ramo di Caiazzo, per meriti militari, si era trasferito in Lombardia al servizio degli Sforza inizialmente. E gli Sforza avevano dato ai conti di Caiazzo, in ringraziamento dei loro meriti militari, il feudo di Colorno, dove Barbara crebbe nei primi anni della sua giovinezza, diciamo. A 14 anni, che era assolutamente normale per l'epoca, venne accasata con il conte Giberto Sanvitale, conte di Sala, antica famiglia feudale parmense, che peraltro era 20 anni più di lei. Ma nonostante questa differenza di età, all'inizio della loro vita coniugale condussero una vita assolutamente tranquilla, diciamo anche affiatata. Ne troviamo una testimonianza in quello che è uno splendido carteggio tra Barbara Sanseverino e Vittoria di Capua, contessa di Novellara, un carteggio che è a Novellara, appunto. Da questo carteggio proprio risulta un'attenzione particolare per i bambini, per la madre, per la figlia di primo letto, di Giberto, insomma una vita assolutamente normale. Poi qualche cosa cambia nella vita di Barbara. Lei nel 1572, con il marito e i suoi due figli e la figlia di primo letto del marito, vanno a Roma e rimangono a Roma 3 anni. Lei scopre a Roma di essere una donna di grandissimo successo e questo cambia totalmente la percezione che lei ha di sé. E da quel momento la sua propensione al divertimento, che c'era anche prima, diventa veramente prevalente nella sua esistenza. E quando torna a Parma non si adatta più alla vita casalinga che conduceva prima e quindi si reca a Ferrara, ai carnevali, eccetera, eccetera. Quando partì da Roma, gli avvisi di Roma, che erano le prime forme di giornalismo, scrissero che Roma era rimasta vedova, talmente aveva predominato nella vita sociale della città.
Come mai Barbara Sanseverino, animatrice tra l'altro di un piccolo ma vivace feudo come quello di Colorno, interlocutrice di papi e duchi, finì sul patibolo? Di che cosa era accusata?
Allora, bisogna innanzitutto dire che finì sul patibolo insieme a tutta una serie di feudatari parmensi. Le motivazioni sono estremamente complesse. Perché finirono sul patibolo tanti feudatari parmensi? Bisogna guardare alla politica di Ranuccio I, che ha ovviamente un grande peso in tutta la vicenda che io ricostruisco. La politica di Ranuccio I tende al rafforzamento dell'autorità del sovrano contro i privilegi enormi goduti dai feudatari. E questo non soltanto per poter governare con maggior autoritarismo il suo Stato, ma anche perché confiscando i loro beni e i loro feudi a questi feudatari che finirono sul patibolo, risanava le finanze statali. Ecco perché incappò anche lei in questa congiura. C'è da dire che Colorno, oltre ad essere un luogo di grandi spazi e divertimenti, era anche un centro di trame politiche. L'odio atavico tra Parma e Mantova divenne cruciale in questa congiura. Un odio che aveva radici antichissime, ma che comunque si accentuò con il matrimonio ratto e non consumato tra Margherita Farnese, sorella di Ranuccio, e il futuro duca di Mantova, Vincenzo Gonzaga. Dico matrimonio ratto e non consumato, tant'è che lei fu rimandata a casa, restituita alla famiglia e poi chiusa in un monastero. Quindi, diciamo, questa vicenda macchiò un po' i rapporti tra le due case principesche. Poi a Colorno, oltre che veniva frequentata da Vincenzo Gonzaga, oltre a lui c'era la sua amante, una delle tante sue amanti, certa Agnese Argotta, che era tra l'altro sua consigliera politica e svolgeva un ruolo importante nelle strategie politiche del Ducato di Mantova, era assidua ospite della Sanseverino. Questi, diciamo, i moventi di carattere politico, gli intrighi, le trame possibili anche dimostrate in realtà. Inoltre Colorno era un feudo molto ricco e in una posizione strategica importante, quindi un motivo in più per cercare di incamerarlo. C'è anche da dire che questi feudatari di antichissima famiglia, eccetera, eccetera, consideravano i Farnese degli autentici parvenu. Quindi c'era anche questo atteggiamento di orgoglio aristocratico verso questa famiglia che si era impiantata a Parma e Piacenza in una notte come un fungo, come disse il cardinale Ercole Gonzaga.
Quindi molte rivalità tra casate. Il 19 maggio del 1612 Barbara Sanseverino sale sul patibolo nella Piazza Grande di Parma, per aver appunto congiurato contro Ranuccio I Farnese, così indomita che il boia non riesce a finirla con la mannaia e deve passare al mannarino usato per sgozzare le bestie. Professoressa Fragnito, in che misura sulla condanna a morte influì la condotta della San Severino, il suo modo molto personale di intendere la libertà dei costumi e di pensiero?
Allora, non vi è dubbio che la sfida di Barbara alle convenzioni sociali e l'adozione di comportamenti che non si addicevano al suo sesso, i suoi atteggiamenti virili, combattivi, contribuirono a suscitare l'avversione di Ranuccio I, ma anche la sua strenua difesa di Colorno, il suo paradiso. Certo, Ranuccio si trovò di fronte, diciamo, un uomo quasi piuttosto che una donna, non so se mi spiego, tanta era la capacità di resistenza alle pressioni che lui faceva per la cessione in dolore, diciamo, di Colorno.
Donna veramente bellissima, di tutte le signore di Lombardia, spigliata, affascinante, intelligente, colta, amante di musica, teatro e poesia, grande organizzatrice di balli e feste, condimento d'ogni passatempo. La San Severino, come lei narra nel suo libro, animò una spregiudicata vita mondana. Come si svolgeva la vita a corte della San Severino, donna appartenente all'élite colta al tempo della Controriforma?
Lei era un'organizzatrice nata di balli, banchetti, giochi di società, e sicuramente questo ci sono le testimonianze per quanto riguarda i suoi soggiorni al Carnevale di Ferrara, una regista di giochi erotici, una sapiente regista di giochi erotici. Aveva trasformato, chiamiamola, la corte di Colorno in una specie di casa d'appuntamento, dove faceva incontrare aristocratici e principi delle piccole corti padane con donne di facili costumi e disponibili a concedersi, mentre lei effettivamente, da quello che io sono riuscita a appurare, era soltanto una charmeuse, non si prestava lei stessa a, diciamo, relazioni extra coniugali. Accanto a questa vita, diciamo, divertente, spassosa, eccetera, eccetera, c'è anche una vita culturale di grandissimo livello. Lei era una donna molto, molto colta. A Colorno ospitava musici, poeti, Tasso e quanti altri, e era anche luogo Colorno di recite teatrali, di tragedie, di commedie. Oltretutto aveva messo insieme una strepitosa galleria di opere d'arte che poi finì appunto confiscata dopo la sua decapitazione e che oggi in gran parte è al Museo di Capodimonte di Napoli e ne costituisce, diciamo, la parte quasi principale.
Come si inserisce questa vicenda improntata a una grande libertà e anche apertura culturale nel clima culturale della Controriforma segnato dal disciplinamento sociale e religioso e da un rinnovato spirito devoto?
Si inserisce effettivamente male. Comunque occorre fare una distinzione. Un conto sono le norme, diciamo, riformatrici successive al Concilio di Trento, un conto è la loro applicazione, e questa secondo me è molto ma molto più tardiva di quanto una certa storiografia ha voluto farci credere. Questo divario fu profondissimo per molto tempo per varie ragioni: un clero assolutamente impreparato, i seminari che dovevano essere fondati che non vennero fondati se non eccezionalmente, i vescovi continuamente assenti, e quindi questo fece sì che fu difficile applicare poi le norme, i decreti tridentini. Inoltre c'era il discutibilissimo comportamento dell'alta gerarchia, i cardinali ne facevano di tutti i colori. Luigi d'Este, cardinale fratello di Alfonso II d'Este, era dedicato a crapula e a dameggiare, ho citato, per non parlare del cardinal Farnese, Alessandro, al quale i medici dovettero raccomandare una vita più sobria alla vigilia della morte, perché aveva avuto, non ricordo più se un ictus o qualcosa del genere, ma perché anche lui era dedito a chiavamenti, come diceva il nonno Paolo III. Quindi diciamo che le alte gerarchie fornivano un esempio che era tutt'altro che di chiesa riformata e disciplinata.
Quindi figure ancora rinascimentali. Lei ha dedicato un libro a un'altra figura femminile, Clelia Farnese. Cosa accomunava le due donne, Clelia Farnese e Barbara Sanseverino?
Indubbiamente delle somiglianze ci sono, nel senso che Clelia Farnese, anche lei, contro questa immagine di donna sottomessa, umile, devota, eccetera, eccetera, diede prova durante la sua vita di avere un gran carattere e di sapersi, in alcuni casi quantomeno, imporre. Entrambe erano fascinosissime, entrambe erano ammirate per la loro vitalità e per la loro passione per il divertimento, ma quello che indubbiamente le distingue è il contesto sociale entro il quale si muovono. Clelia nel teatro del mondo, ossia a Roma, figlia di cardinale che aspira alla tiara, e quindi su di lei c'è un controllo, diciamo, quotidiano da parte del padre, onde evitare che si comportasse in maniera tale da costituire un ostacolo alla sua ascesa al papato. Detto ciò, questi comportamenti non furono sempre così ubbidienti alle istruzioni del padre, tant'è che a un certo momento corse voce, peraltro infondata, che lei fosse l'amante del cardinale Ferdinando de' Medici, futuro granduca di Toscana, e lui la fece rapire dentro Roma ai tempi di Sisto V. Voce, tra l'altro, che fu messa in giro proprio per ostacolare l'elezione del cardinal Farnese dal cardinal Ferdinando de' Medici, che era assolutamente spregiudicato. Quindi direi che è soprattutto il contesto. Barbara si muove in queste corti padane che non solo erano meno controllate, ma rivaleggiavano tra loro per, diciamo, un primato nella vivacità intellettuale, culturale e appunto anche, diciamo, dal punto di vista dei divertimenti. Quindi semmai fuori Roma c'era un incitamento, diciamo, a divertirsi e ad assumere certi comportamenti non più consoni all'atmosfera che si impianterà molto dopo.
Cosa ci dicono sulla condizione della donna nell'epoca della Controriforma le vicende di queste figure anticonvenzionali per il tempo che lei ha ricostruito nei suoi libri?
Innanzitutto ci mostrano queste donne aristocratiche che, ripeto, hanno dei comportamenti che non corrispondono a una visione che ci è stata tramandata spesso dagli studi di genere e dagli studi sulle donne. Cioè queste donne sono molto più libere e credo che sia la Sanseverino che Clelia Farnese non erano delle eccezioni. Se ci si muove a Ferrara si intravede tutto un mondo femminile che probabilmente, se si va a scavare, ha atteggiamenti e comportamenti che non sono molto diversi da quelli della Sanseverino. Del resto, secondo me, basterebbe prendere le rime del Tasso e estrapolare quelle dedicate a donne per individuare, nonostante lui le rappresentasse come molto virtuose, per individuare figure femminili su cui sarebbe opportuno indagare in maniera più approfondita. Certo, la vicenda della Sanseverino, più di quella di Clelia Farnese, ci dà uno spaccato della società nobiliare di antico regime. E al di là di questi aspetti del divertimento, eccetera, eccetera, c'è una violenza che fa paura, una violenza che si manifesta con omicidi, uxoricidi, vedi la sorella di Barbara Sanseverino, Giulia, che sposa Giovanni Battista Borromeo, cugino del futuro San Carlo Borromeo, che viene assassinata per un futile motivo dal marito. E ce ne sono tanti altri casi che io cito. Questo è un aspetto che a me ha molto colpito. L'altro è questa costante litigiosità. Questi aristocratici, per ragioni economiche e anche perché vivono sempre molto al di sopra dei propri mezzi, sono in lite costante tra loro, sono coinvolti in processi continui. Quindi abbiamo delle grandi contraddizioni, raffinatezza culturale, passione per il divertimento e poi litigiosità e violenza inaudite.
Della storica Gigliola Fragnito, ospite della trasmissione di oggi, autrice del volume La Sanseverino, giochi erotici e congiure nell'Italia della Controriforma, pubblicato dalla casa editrice Il Mulino, ricordo anche i volumi La Bibbia al rogo, la censura ecclesiastica e i volgarizzamenti della scrittura, Proibito capire la Chiesa e il volgare nella prima età moderna, 500 italiano, religione, cultura e potere dal Rinascimento alla Controriforma, storia di Clelia Farnese, amori, poteri, violenza nell'Italia della Controriforma, Rinascimento perduto, la letteratura italiana sotto gli occhi dei censori. Brigitte Schwarz vi ringrazia per averci seguiti e vi augura buona continuazione d'ascolto con i programmi di Rete 2.